Stati Uniti, squadra di Biden al via. 25 novembre, la guerra e le donne vittime due volte. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Today I'm pleased to announce nominations and staff for critical foreign policy and national security positions in my administration.
This November 25th is the International Day for the Elimination of Violence Against Women.
I'm not going to give you a question. You are fake news.
I hear a sound of victory.
Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano con la squadra che è sempre la stessa: Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, in regia Valeria Bernardi. Così, come sempre lo stesso è il numero, ma ve lo ricordo, 349-238-6666, domande e commenti, WhatsApp ed SMS. Siamo anche sui social, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24 per quanto riguarda Facebook, Twitter, se amate cinguettare, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano due pagine, la prima tutta dedicata alla nuova squadra di governo del presidente Biden. Ci sono un po' di nomi già sostanzialmente confermati, altri che verranno ragionevolmente confermati nelle prossime ore. Faremo il punto in diretta da New York anche per capire quelli che sono gli ultimi assalti legali, giudiziari da parte del presidente in carica Donald Trump al quello che è l'esito e il risultato elettorale. E poi volteremo pagina con almeno un paio di storie che hanno a che fare col 25 novembre, la giornata in cui si combatte per ridurre la violenza sulle donne. Una notizia, una storia drammatica che arriva dalla Repubblica Democratica del Congo, è una storia invece che, come dire, fa intravedere una luce in fondo al tunnel, una storia di resistenza che arriva dall'altro capo del mondo, da Haiti. 349-238-6666, intanto noi sfogliamo i nostri dossier. Il primo ci permette di aggiornarvi su quella che è la situazione in Etiopia, perché manca meno di un'ora e mezza alla scadenza dell'ultimatum, lo ricorderete, 72 ore, sono le ore che Abiy Ahmed ha dato ai ribelli del Tigray People Liberation Front, in Tigray appunto, per arrendersi. Le truppe federali etiope sono ammassate sostanzialmente alle porte della capitale Makale. Se alle 19.30 ora locale le milizie regionali del Tigray non si arrenderanno a questa stretta che è stata imposta da Addis Abeba, l'esercito federale comincerà il bombardamento. Ieri Abiy ha peraltro respinto le crescenti richieste internazionali che chiedevano l'interruzione dei combattimenti, l'apertura di un dialogo con i ribelli del Tigray, ma Abiy Ahmed non ha voluto sentire ragioni. Peraltro si sono fatti sentire anche da Mekelle e hanno detto che combatteranno fino alla morte. Questo alcuni dirigenti del TPLF. D'altra parte, l'assenza quasi totale di comunicazioni e di osmosi tra la regione e il resto dell'Etiopia e del mondo fa sorgere parecchi dubbi su quanto la popolazione sia consapevole di cosa sta avvenendo e dell'enorme numero di truppe che si stanno ammassando. Torniamo a quella dichiarazione di Abiy Ahmed che, come dire, un po' stupisce, perché stiamo parlando di quello che è stato insignito dal premio Nobel per la pace proprio un anno fa. Esortiamo rispettosamente la comunità internazionale ad astenersi da qualsiasi atto di interferenza non gradito e illegale. Questa è una dichiarazione dell'ufficio del primo ministro, proprio mentre, lo ripeto, lo stridore dei cingoli dei carri armati si fanno sempre più vicini a Mekelle. Da un conflitto a un altro, quello in Nagorno-Karabakh, l'esercito azero ha annunciato l'ingresso nel distretto di Kalbajar. Siamo al confine con Nagorno-Karabakh, territorio occupato dalle truppe di etnia armena a seguito da quella guerra vinta contro l'Azerbaigian nel 1994. Vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane tutti gli sviluppi di questo conflitto che per anni è rimasto bollato e congelato in quello che molti analisti definiscono conflitto a bassa intensità e poi, incredibilmente, nelle ultime settimane ha subito l'accelerazione che vi abbiamo raccontato. Il distretto del Kalbajar è la seconda di tre retrocessioni territoriali sancite dall'accordo del cessate il fuoco firmato tra Baku e Yerevan con, ricorderete, il beneplacito di Mosca a inizio mese. E nel frattempo, mentre si dà il tempo anche alle popolazioni civili e alle ultime truppe di percorrere un tratto montuoso particolarmente accidentato per andare in Armenia, Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Putin hanno avuto ieri sera una conversazione telefonica proprio sulla situazione. Secondo quanto riferisce la presidenza turca, Erdogan ha sottolineato l'esigenza di una rapida attivazione dell'annunciato centro congiunto turco-russo per monitorare la tregua. E facilmente immaginabile anche capire il perché Erdogan si stia affrettando, come dire, a far mettere la quinta anche a Putin a questo aspetto, perché consentirebbe alle truppe turche e ai funzionari turchi di mettere un piedino lì in Caucaso e, come dire, espandere, no, la sfera di influenza geopolitica anche nella zona dopo quel contestato, controverso invio di mercenari proprio nelle scorse settimane. Poi due eventi di cronaca particolarmente drammatici. L'uno ci porta in Germania, all'ingresso della cancelleria di Berlino, perché questa mattina un'auto si è scantata contro la cancellata. Non ci sono stati feriti, il conducente è stato fermato. Le immagini mostrano il veicolo con una scritta: stop alla globalizzazione della politica, maledetti assassini di bambini e anziani. Al momento dell'attacco la cancelliera tedesca era al lavoro nel suo ufficio, era impegnata in una videoconferenza con i governatori dei Länder, cercare di dirimere le tante diatribe che ha in questo momento la cancelliera. E ricordiamo che la città di Berlino è stata recentemente al centro di varie manifestazioni contro le restrizioni volute dal governo per la pandemia, e vi erano anche infiltrazioni neonaziste, nonché varie bandiere che dimostravano l'appartenenza a queste manifestazioni di membri che gridavano al complotto. Non è chiaro ancora se vi sia un collegamento tra quelle proteste e l'incidente di questa mattina, però un dettaglio interessante: sarebbe emerso che un veicolo con la stessa targa aveva già compiuto un atto simile nel 2014. Stiamo monitorando, stiamo cercando fonti in Germania per capire se questo, per il momento, piccolo dossier possa diventare meritevole di un approfondimento nelle prossime puntate. E poi più grave invece quello che è accaduto a Lugano ieri pomeriggio in un grande magazzino. Una 28enne svizzera armata di coltello ha attaccato due donne. Prima ha tentato di strangolarle la prima, poi ha colpito la seconda al collo con la lama. La donna, secondo testimonianze, avrebbe inneggiato all'ISIS. È stata poi fermata da una coppia di clienti, poi arrestata. Nessuna delle vittime è in pericolo di vita. La polizia elvetica ha rivelato che la donna si era innamorata in passato di un combattente jihadista. Nel 2017 aveva cercato di raggiungerlo in Siria, ma era stata poi arrestata, come spesso è accaduto a tanti affiliati ISIS o simpatizzanti. Arrestata, dicevo, al confine turco e poi rimpatriata. Pare anche che la donna soffrisse di problemi psichici, abbia subito un ricovero, ma dal 2017 era sparita sostanzialmente dai radar anche degli investigatori elvetici. Intanto arrivano i primi messaggi al 349-238-6666 e proprio per omaggiare la vostra curiosità e l'impegno anche che mettete nell'alimentare il dibattito qui di Nessun Luogo Lontano, c'erano molte domande ieri che avevano a che fare col Libano, che in parte abbiamo tratteggiato con Paolo Magri, vicepresidente esecutivo di ISPI. Paolo Magri ieri ha definito quello che sta accadendo e è accaduto in Libano sostanzialmente la tempesta perfetta, la stratificazione di una serie di problemi incredibili: la corruzione del paese, le proteste di piazza, l'esplosione del Covid, quella al porto, la crescente presenza sempre ingombrante di Hezbollah. Insomma, potremmo andare avanti per minuti e minuti per descrivervi la complessità della situazione libanese. Lo ha fatto anche, fra gli altri paesi, WeWorld, che ha pubblicato qualche giorno fa l'edizione 2020 di WeWorld Index. È un rapporto annuale che misura il livello di inclusione di donne e bambini in 172 paesi nel mondo, e ne emerge che il Libano, anche qui purtroppo, primeggia in maniera negativa. Cos'è quest'indice? In che posizione si trova il Libano? Stefano Pizziali, responsabile advocacy e programmi Italia di WeWorld.
Il WeWorld Index è un rapporto internazionale che misura il livello di inclusione di donne e di bambini in oltre 170 paesi al mondo. Lo fa attraverso 34 indicatori, a cui quest'anno abbiamo aggiunto 3 indicatori specifici per tener conto della pandemia, ovvero il PIL perso nel corso del 2020, il numero di giorni di scuola persi dai ragazzini e delle ragazzine a causa del lockdown e naturalmente il numero di casi di Covid-19 riscontrati nei vari paesi. Questo tipo di dati ci ha consentito di realizzare una classifica nella quale in particolare il Libano si trova in una posizione ben peggiore di quella rispetto a quella di 5 anni fa, ovvero è sceso dalla posizione 85 alla posizione 95. Si trova nel gruppo dei paesi con insufficiente inclusione. Si trova in compagnia di quasi 2 paesi su 3 al mondo, segno che il livello di inclusione di donne e di bambini nel globo è ancora ben lontano da raggiungere dei livelli sufficienti. Quello che è importante sottolineare è che per quanto riguarda il Libano, questo livello di insufficiente inclusione è determinato soprattutto da alcuni indicatori, in particolare il grado di corruzione che riguarda il paese e il contesto internazionale nel quale il Libano è inserito. Quindi indicatori come quelli relativi alla democrazia oppure alla sicurezza sono sicuramente tra gli indicatori che più penalizzano il Libano. Dobbiamo tener conto anche del fatto che in Libano sono presenti oltre 1 milione di rifugiati siriani, ai quali il paese fa con grande fatica offre una certa forma di aiuto.
Stefano Pizziali, responsabile advocacy e programmi Italia di WeWorld, ci ha aiutato a accendere i riflettori ancora una volta sull'importante paese del vicino Oriente. WeWorld peraltro è attiva proprio nel paese con interventi nel settore dell'educazione e in quello idrico. Questi erano i nostri dossier internazionali, sono fatti, notizie, piccoli spunti che magari diventeranno prossime puntate di Nessun Luogo è Lontano. Adesso però iniziamo a sfogliare quella che è la prima pagina di Nessun Luogo Lontano. Andiamo negli Stati Uniti. Andiamo negli Stati Uniti per provare a descrivere, pur in maniera sommaria e con alcuni punti di domanda, o meglio direi di sospensione, quella che è la nuova squadra di governo che Joe Biden sta mettendo a punto. Con un paio di notazioni, lo dicevo all'inizio di questa puntata, stanno sostanzialmente cadendo una dopo l'altra quelle che sono i tentativi di assalto legale e giudiziario da parte del presidente Donald Trump, e intanto sono arrivati i complimenti e le congratulazioni da Xi Jinping. Era uno dei nomi che mancavano sostanzialmente alla investitura, quasi ultimato ormai, c'è da aspettare ancora un po', lo sappiamo, per Joe Biden. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano anche a Riccardo Barlam, Sole 24 Ore da New York. Riccardo, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, adesso proveremo a fare un po' di nomi, no, di questa nuova squadra, però ti chiederei innanzitutto, come se fosse una partita di calcio, chi sta scendendo in campo, che tipo di squadra è? Giovani, non giovani, donne, non donne? Ha omaggiato la diversità statunitense? Aiutaci a capire.
Diciamo che le posizioni attuali sono quelle un po' centriste di Biden. Biden nel primo discorso quando insomma, non era stato ancora presidente eletto, non era ancora tuttora formalmente, ma insomma, quando i media hanno detto che aveva i voti necessari per vincere le elezioni, ha fatto un discorso non dichiarando petto gonfio, vinto, ma ha subito aperto ai repubblicani dicendo so che siete delusi, io datemi una possibilità, cercherò di essere il presidente, anche il vostro presidente. Le scelte che sta facendo sono quelle, in un contesto in cui il paese è diviso in due totalmente, quelle di un governo, diciamo, con personaggi giovani, donne, molte donne, che sono già, come dire, hanno avuto esperienze di governo con l'amministrazione Obama. La scelta più importante è quella che riguarda, in Italia potremmo definirla un usato sicuro, riguarda il segretario del Tesoro, che lui ha selezionato Janet Yellen, che è la ex governatrice della Fed, come se avesse scelto Draghi alla guida del Tesoro. Sì. E Yellen è la prima donna nella storia che ricoprirà questo incarico, però è stata scelta preferendo alcune voci che davano, per esempio, Elizabeth Warren, la candidata progressista dei democratici, a quella poltrona del Tesoro. Ricordo che la Warren è stata tra tutti i candidati democratici, era quella che aveva l'agenda maggiore, con una trentina di riforme per tutti i punti aperti, molto libera, molto progressista sulle telecomunicazioni, sulla concentrazione dei poteri, e quindi sarebbe stata la scelta della Warren, una scelta che in qualche modo avrebbe aperto a quell'ala del partito che ha votato per Biden perché non voleva più Trump, diciamo. Sì. Che però rischia a questo punto di essere scontenta con una formazione troppo centrista, troppo Biden ha detto che pensa di inserire anche dei repubblicani nell'amministrazione, nel suo governo. Secondo me si giocherà tutto la data importante sarà quella del 5 gennaio, quando ci saranno questi voti in Georgia per il ballottaggio di due senatori. Se dovessero vincere i democratici, e tutti i democratici sono schierati, a me arrivano i messaggi per esempio della campagna elettorale di Bernie Sanders, che invitano a donare soldi per far vincere i democratici in Georgia. Questi due senatori in Georgia, se dovessero vincere, a quel punto sarebbe partita piena per i democratici, perché avrebbero il controllo della Camera, il controllo del Senato e la Presidenza. Sì. E a quel punto lui avrebbe buon gioco per i primi 2 anni della sopravvivenza fino alle elezioni in medio termine per cercare di attuare il suo programma. Diversamente, invece, se non dovessero vincere in Georgia, dovrebbe fare compromessi, accendere a patti con i repubblicani che hanno il controllo del Senato. Quindi la sua agenda sarebbe di certo dimezzata. E quindi queste scelte che al momento sta facendo, che sono scelte sicuramente in cui viene messo intanto l'obiettivo, lui l'ha detto anche chiaramente, quello di ritornare nel tavolo delle principali potenze mondiali e sedersi al capotavola, no? Quindi di riportare gli Stati Uniti all'albero suo naturale, quello di superpotenza che guida le potenze occidentali.
Ecco, fra l'altro, ti interrompo Riccardo Balla, ma su questo ha insistito molto Biden, ha detto l'America è tornata, sostanzialmente verrà omaggiato il multilateralismo. Tra le sfide, diciamo, c'è anche quella di cercare di dare e recuperare credito per le agenzie dell'intelligence. In questo senso c'è una nomina, Avril Haines, ex vice direttrice della CIA, ex vice advisor sulla sicurezza nazionale, che dovrà coordinare le 16 agenzie di intelligence statunitensi. Lei è una super pragmatica, è stata un agente della CIA. Biden ha dichiarato che il contributo dell'intelligence è indispensabile dopo anni di attacchi da parte di Donald Trump. Però ha detto un'altra cosa Biden: questo non sarà un terzo mandato Obama. Esattamente che cosa voleva dire Riccardo Barlam?
Ma lui lo ha sempre detto: io sono Joe Biden, quando qualcuno lo criticava perché gli diceva che era troppo spostato a sinistra o comunque lamentando queste cose. Lui diceva: io ho la mia storia, parlo la mia storia, quindi lui ci tiene a... Ha detto anche parlando dell'Obamacare, ha detto: io lo chiamerò Biden Care perché lo riformerò, invece di annullare questo programma di assistenza sanitaria come voleva fare l'amministrazione Trump. Lui lo ha già detto che lo estenderà al giorno 1 della sua presidenza, quindi spera, lo ha detto, che si chiamerà Biden Care, quindi lui vuole rimarcare questa sua presidenza. Devo dire, già il fatto che abbia battuto Trump nel modo con cui l'ha battuto dal seminterrato di casa sua, mentre l'altro aveva una campagna rombante di continue comunicazioni, lui lo ha battuto semplicemente con una campagna molto molto sottotono, silenziosa, facendo quello che... Insomma, alla fine è Trump che ha perso qualcuno le elezioni, è Trump che ha perso più che Biden, che ha vinto. Ma io credo che Biden in qualche modo ci potrà dare delle sorprese, perché tutti ne parlano come un candidato moderato, Trump stesso lo dipingeva come di pigione, in realtà è una persona delle istituzioni, è una persona che ha molto senso dello Stato, è quello che forse in questo momento salutano anche i mercati con i rialzi.
Sì, diciamo che alcune nomine, appunto Janet Yellen per esempio, insomma, è stata salutata anche dalle borse americane con un tripudio.
Certo, no? una nomina che va in questo alveo di usato sicuro, di moderazione, di vicinanza alle istituzioni, poi certo. Lei è vicina alla fede, quindi c'è una serie di cose che vanno bene.
Rassicurante, ecco, quantomeno.
Rassicurante, per... Ma però se dovesse succedere appunto che al 5 gennaio... diciamo le due poltrone del Senato, e quindi conquisteranno anche la maggioranza al Senato, a quel punto secondo me Biden dovrà fare qualche scelta anche per dar voce alla parte più libera del partito, altrimenti tra 2 anni le elezioni in medio termine non lo voteranno. Tutti i millennial, tutti i giovani che hanno sostenuto queste elezioni con l'affluenza record, insomma. Ricordo che Trump ha avuto 8 milioni di voti in più rispetto a quelle del 2016 e comunque ha perso le elezioni, e quindi è arrivato a 74 milioni di voti al momento contro i 79-80 del duo Biden Harris. I conti non sono ancora finiti, perché in California fino al 20 novembre potevano ritornare indietro le schede postali. Quindi insomma questo è un po' lo scenario, è tutto da vedere. Certo, lui sta cercando dare intanto direi il ritorno degli Stati Uniti nell'alveo internazionale, una cosa che anche aiuta in certo senso l'Italia, che il prossimo anno avrà per la prima volta la presidenza del G20, e quindi una risposta comunitaria alla crisi pandemica e alla ripresa economica della crisi pandemica. In questo senso, se ci fosse stato Trump, sarebbe stato molto più complicato il ruolo dell'Italia, perché come sappiamo Trump aveva una posizione sulla politica internazionale molto più isolazionista. Diciamo.
Non c'è dubbio, quindi staremo a vedere se i prossimi mesi, i primi passi di Joe Biden conforteranno questo declamato approccio multilaterale, rientro degli Stati Uniti sulla scena internazionale. Intanto grazie mille Riccardo Barlam, Sole 24 Ore da New York, buona giornata e buon lavoro. Gli altri nomi della lista di governo dell'amministrazione Biden, vi segnalo anche l'ambasciatrice all'ONU Linda Thomas Greenfield, diplomatica con esperienza in Pakistan, in varie nazioni africane, Svizzera, Giamaica, conosciuta per il suo approccio diplomatico molto soft. Biden ha insistito molto sulle sue umili origini, il padre era addirittura analfabeta, questo per confermare il tentativo di assecondare tutte le sfumature della società americana anche all'interno della compagine di governo. Alejandro Mayorkas, figlio di immigrati cubani in fuga da Castro, è quello che sarà incaricato di seguire l'Homeland Security ma anche le politiche migratorie. Ha sempre ricordato le sue origini da rifugiato, ancora una volta evidentemente c'è una cesura molto molto profonda da quella che era l'amministrazione di Donald Trump. Abbiamo già parlato nelle scorse puntate di Anthony Blinken, segretario di Stato, a lui arriva l'eredità pesantissima di Mike Pompeo e tutti i successi che abbiamo raccontato quantomeno nel vicino Medio Oriente. Un po' di messaggi al 349-238-6666. Il primo, Biden fa bene a sottolineare la propria personalità, a sostenere le sue idee, ma sarà difficile slegarsi dal suo ex presidente Obama, così un ascoltatore, qualcun altro torna sulla questione annosa, i trampiani dicono che vinceranno, gentile ascoltatore, noi raccontiamo gli eventi per come si stanno sviluppando. Per il momento mi sembra di poter dire che la vittoria di Trump, come ha confermato il passaggio di consegna al transition team, è non lontana, molto molto lontana, altamente improbabile, almeno per carità di colpi di scena. Sono sempre possibili, naturalmente, saremo qua a raccontarveli. E poi qualcun altro, Biden non ha scelto nessuno, è una marionetta dei potenti. Anche qui io pregherei gli ascoltatori di articolare e sostanziare di contenuti quelli che sono anche messaggi piuttosto forti, anche accusatori. Lo sappiamo, tutti noi abbiamo il diritto di avere un'opinione, ma sostanziarla e avere un'opinione informata è sempre meglio. 16:30, 15 secondi in questo esatto istante, abbiamo parlato di borsa, andiamo a sentire come vanno i mercati, poi la seconda pagina di Nessun Luogo.
Nessun luogo, nessun luogo è lontano.
E dopo la prima pagina di Nessun luogo è lontano, dedicata alla presentazione, alcuni nomi sono sicuri, altri hanno i puntini di sospensione, per così dire, della squadra di Joe Biden, l'eco della prima pagina ce l'ho immediatamente davanti ai miei occhi, i messaggi che arrivano al 349-238-6666. Qualcuno ricorda che Donald Trump ha preso 8 milioni in più di voti rispetto al 2016, molto significativo di come la pensano molti americani. Senza Covid avrebbe stravinto, scrive un ascoltatore. Qualcun altro parla di gerontocrazia al potere, andando a vedere l'età media di alcuni delle persone scelte da Joe Biden per guidare il paese. E poi qualcun altro torna sul fatto che l'America non si capisce se non si va nelle zone più rurali, più sperdute, non le megalopoli, non certo Los Angeles, non certo Washington o New York. Poi c'è un ascoltatore che invece stigmatizza la notizia che abbiamo dato di quell'attentato a Lugano, nel senso che dice: siete gli unici che ne avete parlato in Italia, ho fatto una scommessa ieri con una mia amica in Svizzera, ma essendo, come ovvio scrive, essendo musulmani nulla di grave, era solo una squilibrata, chapeau alla disinformazione. Poi ci ringrazia che ha vinto una cena grazie a questa scommessa. Ma gentile ascoltatore, quale disinformazione? Abbiamo dato conto di quelli che sono stati i comunicati da parte della polizia elvetica, che ha ipotizzato anche lo squilibrio mentale, e quindi non siamo in grado in questo momento di fare una lunga e articolata inchiesta sullo stato mentale di questa. Abbiamo riportato che ha inneggiato all'ISIS, abbiamo riportato che ha tentato di unirsi, appunto, di entrare in Siria. Francamente non vedo in questo caso assolutamente disinformazione. 16:37 è il momento di chiudere la prima pagina di Nessun luogo, aprire la seconda con la copertina di Valentina Ternullo e Valeria Bernardi.
Penso che sia meglio essere uomini. Quando le mie amiche fanno domanda per un lavoro, se il datore di lavoro è un uomo e loro non cedono alle loro avance, non vengono assunte. Se sei carina, hai sempre problemi, anche a scuola. Se l'insegnante vuole qualcosa da te, andare a scuola diventa un inferno. I ragazzi invece possono studiare senza problemi, ottengono i loro voti e si diplomano. Quando vedo queste cose, penso che sì, preferirei essere un uomo.
في حوار تبادل بيني وبين المرأة والرجل بالنسبة لي أنا وجوزي.
Non c'è dialogo fra uomo e donna. È così anche per me e mio marito. Se mi piacerebbe essere un uomo, assolutamente no. Non vorrei avere la mentalità di un uomo. Preferisco lottare per i miei diritti, per poter dire quello che penso, per essere ascoltata, per poter dire quando sono stanca, ehi, sono stanca. No, non vorrei essere un uomo. Preferisco rivendicare i miei diritti ed essere una donna.
E in questa giornata, il 25 novembre, in cui si celebra la forza delle donne che lottano contro la violenza di genere, ma soprattutto una chiamata alle armi, in senso buono evidentemente, anche per noi uomini, proviamo a raccontarvi alcune storie. Questo è un programma di Esteri, lo sapete, vi racconteremo di realtà e situazioni in cui la fragilità di alcune fette della società, appunto soprattutto le donne, stanno vivendo doppiamente, non soltanto la crisi da Covid-19, ma in alcuni casi anche i conflitti. E così vi porto in Congo, Repubblica Democratica del Congo, nella regione del Maniema. C'è una gigantesca miniera d'oro, c'è un capoluogo attorniato da alcuni villaggi, una foresta sostanzialmente impenetrabile, tanti gruppi armati, ed è lì che si sta consumando costantemente, nel silenzio, quasi normalizzata, l'utilizzo della violenza ancora una volta come arma di guerra. A fare le spese sono le donne. Vi faccio sentire che tipo di zona è e dove siamo esattamente, con la voce di Carlos Francisco, capo missione di Medici Senza Frontiere, Sud Kivu, Repubblica Democratica del Congo. Dove siamo? Che zona è? Sentite.
Yes, Salamabila is a mining area.
Salamabila è una zona mineraria, molto isolata. Il capoluogo Salamabila è attorniato da vari villaggi. L'intera area è molto isolata e la fonte principale di sostentamento per la popolazione sono proprio le risorse minerarie. E adesso stanno sostanzialmente sopravvivendo grazie all'agricoltura. L'area è circondata di foreste e ci sono vari gruppi armati nella foresta, mentre il capoluogo è controllato dall'esercito congolese.
La popolazione in quella regione del Maniema subisce continue violenze, continui attacchi da parte di queste milizie, di questi gruppi armati. A farne le spese sono soprattutto le donne, quasi che una storia che abbiamo già visto in altre regioni e in altre zone della Repubblica Democratica del Congo, il target privilegiato dei gruppi armati fossero proprio le donne. Perché lo stupro come arma di guerra? Ancora la voce di Carlos Francisco, capo missione MSF Sud Kivu, sentite.
È difficile per me rispondere a questa domanda, perché è difficile capire cosa c'è nella mente di questi uomini, di coloro che usano lo stupro come arma di guerra. Ma quello che vediamo qui a Salamabila è che lo stupro e la violenza sessuale non sono legati solo al conflitto. E non è soltanto durante i periodi in cui il conflitto esplode che vediamo più casi di violenza sessuale. Lo osserviamo anche nei periodi di relativa calma e quando le diverse milizie non si combattono. Quello che vediamo è che ogni uomo che ha un'arma si sente in diritto di andare in un villaggio o in un campo e assalire o stuprare una donna. Questo ci preoccupa molto perché sembra una situazione normale nell'area. Difficile capire le ragioni, ma più facile vederne le conseguenze. E non sono solo le drammatiche conseguenze per la donna quando viene perpetrata la violenza, ma anche dopo. E quelle conseguenze ricadono su tutta la società. Quella donna, oltre al trauma fisico, potrà sviluppare un trauma psicologico. Potrebbe essere respinta dal marito, dalla famiglia. Quindi le conseguenze colpiscono tutta la famiglia e la società in cui vive. Questo è quello che più ci preoccupa. Che queste continue violenze percepite come normali hanno un impatto molto negativo sull'intera società.
Sexual violence will have a very, very negative impact in all the society.
La normalizzazione della violenza, questo è il grande pericolo, il grande rischio, il mostro nero che si annida nella foresta congolese attorno a quella città, Salamabila. Siamo in Maniema, c'è un ricchissimo giacimento d'oro che fa gola, fa appetito alle tante milizie presenti. Avete sentito la voce di Carlos Francisco, capo missione di MSF in Sud Kivu. Non è soltanto il conflitto, magari a bassa intensità, che poi esplode periodicamente, a mettere sotto pressione, a rendere ancora più vulnerabili e fragili le donne. A volte è anche la stessa pandemia da Covid-19. Perché? Perché stare forzatamente chiusi in casa incredibilmente può diventare un detonatore, un acceleratore di benefiche e perverse relazioni che a volte si consumano all'interno delle mura domestiche. Ci sono un po' di numeri da dare, li ha raccolti Andrea Macchioni in 90 secondi, sentite.
È l'ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere a denunciare che quando i nuclei familiari vivono in spazi confinati e sono sottoposti a forti preoccupazioni come la sicurezza, la salute o la situazione economica, la violenza domestica aumenta. A livello globale, nell'ultimo anno sono più di 243 milioni le donne che hanno subito una violenza fisica o sessuale da parte del compagno o di un membro della famiglia. In Francia, i dati mostrano che le violenze domestiche sono aumentate del 30% dall'inizio delle misure restrittive. Nello stesso periodo, in Argentina, le chiamate ai centralini del numero rosa hanno subito un'impennata del 25%, e lo stesso fenomeno è stato registrato a Cipro e Singapore, con un incremento rispettivamente del 30% e del 33%. Negli Stati Uniti, la National Domestic Violence Hotline ha segnalato un aumento delle vittime di violenza domestica, e lo stesso vale per Canada, Germania e Regno Unito. Le stime sottolineano però che meno del 40% degli abusi viene realmente denunciato. Le norme di distanziamento sociale e la pressione esercitata sulle strutture sanitarie hanno ridotto notevolmente la capacità di accoglienza dei centri contro la violenza di genere, mentre lo studio condotto dalle Nazioni Unite stima che il costo globale delle violenze contro le donne ammonta a 1.500 miliardi di dollari. Phumzile Nguka, direttrice di UN Women, ha dichiarato: prima della pandemia, la violenza contro le donne era una delle violazioni più diffuse dei diritti umani. Ma durante il lockdown, la violenza domestica si è diffusa in tutto il mondo come una pandemia ombra.
Questi alcuni numeri, alcune aree, alcune zone in cui il Covid-19, il conseguente lockdown per molti, tantissimi paesi, ha creato un terreno fertile per perpetrarsi di violenza, ancora una volta ai danni delle donne. Ed è giusto accendere i riflettori anche su luoghi apparentemente lontani in questa giornata. Tra pochissimo, in chiusura, l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano, andremo dall'altra parte del mondo, andremo ad Haiti, un territorio particolarmente sfortunato, uno stato fallito, lo ha chiamato qualcuno, ma c'è un segnale di speranza. E pensate, sempre sul tema della lotta alla violenza di genere, e pensate, è il caso di dire che la speranza è appesa a un filo, perché vi parlerò di una linea telefonica, la viabilità.
Nessun luogo è lontano.
La violenza sulle donne come piaga sociale diffusa in tantissime aree, in tantissimi contesti, in alcuni però la situazione della pandemia è diventata un acceleratore incredibile, in altri il conflitto, abbiamo parlato della Repubblica Democratica del Congo, è una ferita che si somma a quella dello stupro, o addirittura a volte lo stupro è utilizzato come arma di guerra. 349-238-6666, un ascoltatore: da uomo non posso nemmeno immaginare il dolore, la frustrazione e l'emarginazione che crea lo stupro. Abbiamo purtroppo, ahi noi, lo dico con dolore, verificato di persona qualche anno fa, proprio lavorando su un intero villaggio che era sostanzialmente stato messo a ferro fuoco da un gruppo ribelle in Repubblica Democratica del Congo, quanto le donne vittime di quegli stupri non soltanto non abbiano potuto trovare giustizia, recarsi in un tribunale degno di questo nome, ma addirittura soffrissero dell'emarginazione, lo stigma da parte dei mariti, dell'intera famiglia, del villaggio. In alcune situazioni diventa una ferita da cui veramente è difficile guarire. Ma a volte, questa è la buona notizia, la speranza è appesa a un filo. Stefania Paracchini, responsabile del programma Violenze di Genere MSF ad Haiti. Stefania, buongiorno, ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano.
Buongiorno, grazie mille per la chiamata.
Grazie a lei per la disponibilità. Allora, avete istituito ormai sostanzialmente da un mese un telefono rosa, quindi è una linea telefonica alla quale le donne haitiane possono rivolgersi. I dati sono francamente inquietanti, quelli che arrivano dai vostri report proprio ad Haiti. Sostanzialmente una donna su 14, il 7,2% delle donne, riporta di aver avuto un'esperienza di violenza sessuale nella sua vita. Questo per darvi giusto un primo numero importante. Che cosa può fare una linea telefonica per, come dire, dare una mano a un problema così grave e così diffuso?
Ma la nostra linea telefonica, appunto, è un po' il nostro 1522 ad Haiti, che è per la prima volta attivo in tutto il territorio nazionale, quindi è un telefono gratuito che qualsiasi persona in tutto il territorio di Haiti può chiamare e ricevere innanzitutto un primo soccorso psicologico, in secondo luogo delle informazioni sul tipo di servizi di cure che sono disponibili e un'orientazione, un orientamento verso le strutture di salute, quindi certo, o le nostre cliniche o le cliniche pubbliche.
State ascoltando la voce di Stefania Paracchini, responsabile del programma Violenze di Genere, Medici Senza Frontiere. Stavolta siamo andati ad Haiti, dall'altra parte del mondo, un territorio particolarmente fragile, funestato da guerre, alluvioni, terremoti, fragilità endemica e strutturale delle strutture governative, ed è lì che MSF, fra gli altri, opera. Chi chiama però al vostro telefono rosa, Stefania Paracchini? Qual è il profilo medio, diciamo, della persona che cerca aiuto in voi?
Ma il nostro profilo medio si tratta innanzitutto di donne e di ragazze. Per ora abbiamo solo un 2% di genere maschile, per il resto sono tutte femmine, provenienti dalle aree urbane, quindi la maggior parte da Port-au-Prince, che è la capitale, sì, dove abbiamo riscontrato una prevalenza invece del 15-20% contro un 7% invece più generale.
Sì.
La metà di loro sono minorenni, quindi più della metà si tratta di adolescenti, e in due casi su tre l'aggressore è una persona conosciuta alla vittima, quindi sì, o il marito, il partner, qualcuno della famiglia.
E questo aggiunge, come dire, un fattore comune agli altri luoghi, agli altri racconti che abbiamo fatto in questa puntata. La scheda in 90 secondi riassumeva anche questo: spesso il nemico si annida proprio all'interno delle mura domestiche, segno che c'è un'evidente necessità di cambio di paradigma culturale da parte di noi tutti. Stefania Paracchini, esiste invece ad Haiti un problema specifico culturale sulla questione della violenza di genere? C'è, come dire, una qualche benefica linfa che alimenta questi numeri che sono corposi, quelli che lei ci sta riferendo, oppure una situazione di emarginazione, di povertà che alimenta il tutto?
Certo, sono entrambe le cause. In realtà, cioè, naturalmente Haiti è il paese più povero di tutto l'emisfero ovest, si tratta di persone che più della metà della popolazione vive con 2 euro al giorno. E a questo si associa una cultura macista, quindi una diseguaglianza tra i due generi, tra maschi e femmine, che quindi porta ad una impunità e ad una normalizzazione della violenza sessuale e della violenza domestica.
Sì. E questo è un altro aspetto da tenere presente, evidentemente. Stefania Paracchini, responsabile del programma Violenze di Genere di Medici Senza Frontiere ad Haiti, grazie mille per essere stata con noi. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
E siamo quasi in chiusura, però ho il tempo di darvi conto di un altro teatro, un'altra regione che è più vicina. Noi andiamo sulle coste nord del Mediterraneo, siamo in Tunisia, dove arriva la denuncia da parte di molte associazioni, compreso il ministro delle donne, della famiglia e degli anziani, Imen Ouimel, che ha confermato l'incremento della violenza nei confronti delle donne, nonostante la Tunisia si sia dotata di una legge in materia e che è in vigore, pensate, già dal 2017. Ieri ha parlato la ministra durante una conferenza stampa per annunciare il lancio di una campagna di attivismo di 16 giorni contro la violenza di genere. Pensate, la Ouimel ha detto che il ministero ha ricevuto 14.000 chiamate per lo più legate alla violenza sulle donne, mentre un nuovo numero, sulla scia di quello diciamo di MSF di Haiti, come tanti ce ne sono in vari paesi, sono arrivate 4.700 camate, di cui 500 casi di violenza in realtà poi contro bambini. Anche in Tunisia il confinamento, il lockdown se preferite chiamarlo così, ha innescato una spirale di aumento proprio delle violenze di genere. 16:55 minuti in questo esatto istante, siamo quasi in chiusura. Lo sapete, abbiamo raccontato anche storie apparentemente lontane. Perché? Perché tutti hanno il diritto di avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Per questo torneremo domani, solita ora, per fare cosa? Lo sapete, raccontare. Non prima di aver ringraziato tutti voi per essere stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, noi ci sentiamo domani ore 16, un saluto da Giampaolo Musumeci.